tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Buonasera a tutti, Diego Armando arriva in diretta come sempre giovedì alle 22, Alessio Damaccioni con voi, Marco Bosco, ciao Marco.
Ciao, buonasera.
Sei lucido o alcolizzato stasera?
No, ma la dimensione alcolizzato è perenne, però
più sei lucido sei lucido?
Lucidissimo.
Quanto stava, cioè, Lazio-Napoli?
2-1 al riposo sul 2-1, doppietta di Noslin e gol di Simeone.
Baroni è uno che al momento sembra essere uno di quegli allenatori con le mani d'oro.
Sì, vabbè, la squadra di Conte giochi tu, io e Valentino.
Ah, questa è la formazione. Sì, sì. E Simeone, ovviamente.
Sì, sennò certamente.
Bene, questa sera tanti argomenti di cui discutere. C'è il tema Coppa Italia, perché giustamente prima con il nostro Piero Capponi stavamo un pochino così dialogando in fase di produzione di puntata.
Lui ha una sua idea sulla Coppa Italia italiana.
Ma più o meno tutti quanti abbiamo la stessa idea, che è un'enorme occasione sprecata di fare qualcosa di decente.
Ma sono sicuro che lui la argomenterà con dovizia. Una basetta sotto.
C'è, ci siamo noi sotto. E poi c'è una bella per oggi.
Sì.
Poi c'è da parlare di quello che è successo al povero Edoardo Bove. Poi sì. Insomma, sembra che stia meglio, però è interessante. Ne voglio parlare proprio con Piero anche, sì. Perché per capire bene come funzionano i controlli, no? Gli approfondimenti medico-sanitari ai calciatori, perché poi ogni tanto ne salta fuori uno. Ovviamente ci sarà stata pure la pletora dei complottisti, aveva detto perché sono i vaccini.
Che non c'entra niente. E poi vorrei parlare di Zaniolo, un altro personaggio che insomma
fanno impazzire.
Sì, veramente degno erede di Balotelli.
Vabbè, tanti gli argomenti, io direi, prima di chiamare il nostro Piero, diamo un'occhiata a quelli che sono stati i risultati. No, prima voglio, vabbè, no, questa canzone. Guarda, metto la
volevo
mia
subito dirti che ti ho stracciato i nostri prognostici. Ti ho veramente malmenato. Ah.
Non sono i massive attack, ovviamente.
No,
Billy Cobham.
Ottimo, io saluto Cristiano che è un nostro nuovo ascoltatore, ieri lo accennavo, lui è un mio amico e quando ha saputo che facevamo questo format ha detto domani vi voglio ascoltare, spero sia in ascolto.
Spero che gli piaccia il format, gli hai spiegato che non è una cosa molto, cioè,
no.
Molto sperimentale.
Gliel'ho inquadrata nella maniera corretta.
Ok. Va bene, fra poco Piero Capponi, un'occhiata ai risultati del campionato, l'ultima giornata. Come c'è qualcosa che vuoi sottolineare di interessante? Non lo so, vogliamo parlare del pareggio della Juve con Lecce? Di cosa vogliamo parlare?
Così, della Juventus mi piace pensare che sia vero quello che titolano oggi i giornali, per cui pare che Thiago Motta rimetta in pista il buon Vlahovic. Tu sai che insomma abbiamo tutti bisogno dei suoi gol.
Sia io che te.
Sì.
Tu sai che mi sono messo anch'io nei guai.
Sì, siamo nei guai.
Beh, anche perché onestamente è l'unico centravanti che ha. Mo per carità, che sì. il centravanti è lo spazio, disse una volta Guardiola, mi pare, il centravanti è lo spazio.
Però. No, lui gli spazi non ne crea. E poi volevo parlare del rigore di Ken. Pare che l'abbiano trovato a Grassina il pallone.
Infatti guarda, tu però così facendo avalli la mia operazione, via Ken che prima o poi psicologicamente cederà e dentro Vlahovic.
Ora parlavo dell'esecuzione proprio in quanto tale, proprio
non
anche
visto,
come
non l'ho visto.
La rincorsa già faceva presagire un tiraccio e il tiro è andato credo oltre la curva ferrovia.
Ma addirittura.
È uscito dall'inquadratura una palla, io un rigore calciato così alto non credo sia andato fuori dalla curva.
Vabbè, insomma, dai, povero Ken, adesso non è che... No, cosa c'è stato di interessante dei risultati della la sconfitta della Lazio, io non me l'aspettavo.
Sconfitta della Lazio è il risultato della domenica, anche perché che la Roma perdesse con l'Atalanta ci poteva stare, francamente. Il campionato di Ranieri, come abbiamo detto, inizia adesso con il Lecce.
Beh, l'avevamo detto, diciamo che col Tottenham, anzi, ha fatto, secondo me Ranieri ha preso un punto in più di quelli sì. che erano previsti.
Doveva prenderne zero, ne ha preso uno.
E questo è già importante, già spiega qual è il valore aggiunto di un allenatore di questo tipo in una situazione come quella. La partita dell'Inter dove eri? Eri qua, in là?
Ero qua, mi ero preparato il mio divano, i miei gatti e insomma avevo sonnecchiato pure durante la partita del Napoli e purtroppo poi è successo quello che è successo. Tra l'altro subito dopo un nostro gol che poteva alimentare una serie di polemiche senza fine, poi la situazione di Bove ha, diciamo, steso poi una coltre di silenzio, perché insomma il gol annullato a Lautaro, la palla non era uscita,
no, sembrava di no,
abbastanza bizzarra come situazione, e sai, non l'avrebbero dato,
Ma come la vedi quella partita? Basso, ovviamente non conta nulla rispetto a quello che è successo, siamo tutti felicissimi che Bove sia...
Io ero terrorizzato, perché a Firenze è sempre stato un bruttissimo campo per noi, campo veramente ostico. C'è da dire che lo stadio è mezzo vuoto perché stanno facendo dei lavori di ristrutturazione, però con tutta la pressione che c'è è sempre un campo molto difficile.
Io voglio un attimo coinvolgerti prima di mandare, ragazzi, ascoltiamo un po' questo brano, perché poi l'altro brano che abbiamo selezionato aspettiamo chi ce l'ha chiesto per dedicarlo.
Sì, più leggero.
Come dei DJ degli anni 70. Allora, io sto iniziando a detestare veramente i miei compagni di tifo juventini che hanno già, che sono probabilmente tutte vedove di Allegri probabilmente, oppure vedove di Agnelli addirittura, perché vedono in questa la Juve di Motta e la Juve di Giuntoli, la Juve di Elkan. La Juve di Elkan non è la Juve di Agnelli.
Va bene.
E quindi c'è una critica continua e sottesa dicendo però l'anno scorso Allegri a questo punto aveva 6 punti in più, però non dimenticandosi che il giro di ritorno è da 6 e B, no? Da retrocessione. Sì. Oppure, io credo che no, voglio sapere cosa ne pensi. La mia posizione è: non rompete i coglioni, nel senso.
Ma la Juventus va a giocare con 15 giocatori ora.
A parte questo,
no, ma è importante dirlo.
Ma ne ha cambiati 7, ha preso tutti dei ragazzini, sta cambiando metodo di gioco, sta cambiando filosofia. E la Juve abbiamo visto con Sarri quanto fa fatica con Sarri, con Manfredi, a cambiare filosofia.
Sì, sì.
Diamo tempo, no? Non la vedi così.
Bisogna dare tempo, e poi ci sono 3 giocatori che sono fondamentali nell'ossatura di Thiago Motta che ancora non si sono ambientati, cioè Vlahovic non si sta ritrovando nel sistema di gioco, Miner non può giocare centravanti, si è già visto, quindi sta giocando al 20%, e Douglas Lewis è in questo momento il grande oggetto misterioso, ma se questi 3 entrano nello scacchiere come devono entrare, insomma, si sente un'altra musica.
E cosa pensi invece di questa storia che forse Fagioli ha messo sul mercato?
Mi dispiacerebbe per la Juve, nel senso che
Fagioli è un bel giocatore, no?
Fagioli è molto forte. Senti che brutta portante che abbiamo adesso, questo
no, adesso sì, questo amplificatore cuffie. Va bene, dai, ci ascoltiamo un pochino di Billy Coban, Stratus, che è questo groove bellissimo di basso che è evidentemente stato aspirato, insomma, canzoni note. Ci ascoltiamo così come prosegue e poi Piero Capponi si prosegue. Questa è la canzone, questa è Stratus di Billy Coban, contenuta nell'album
Coban.
Billy Coban, come ho detto, che ho detto?
Coban.
Coban, Coban con la M.
Come Boban.
Come Boban, contenuta nell'album Spectrum. È un brano che, oltre a far parte in modo curioso e divertente della colonna sonora del videogioco GTA 4, cioè presente all'interno del palinsesto di una stazione radio del gioco, che tu puoi sentire nel gioco, e poi ovviamente è stata campionata nella canzone Safe from Harm dei Massive Attack.
Sì,
no?
Infatti all'inizio l'avevo scambiata per quella. Secondo te, dei ragazzi che giocano a quel gioco, quanti sapevano che era di Billy Cobham?
Ah, boh, non lo so, pochi.
Zero.
Vabbè, zero.
Zero.
Vabbè, insomma.
Te lo dico io,
bellissima, bellissima. Ha dato un disco bellissimo con l'Iscla dal basso. Vabbè, molto bello. Don Carter dal basso.
Dovete sapere, tutte queste lucubrazioni adesso le fa perché l'ho cazziato dicendo che tutte le volte facciamo questi talk sul bianco e non vanno bene. Quindi oggi addirittura si è permesso di raccontarci la discografia dell'artista. Molto
no,
beh,
perché mi piace tantissimo. Nel senso, uno degli artisti mi piace tanto. Vabbè, poi tra l'altro, noi abbiamo un'altra canzone che ci è stata richiesta come fosse. Radio Sogni Blu,
Radio Subasio,
no, capito, radio Dolce Cuore, sì, sì. 1978,
le dediche, le richieste
di Riccione, no?
Non vanno più di moda dediche e richieste,
no, dai tempi di Radio Barbanella City con Franco Sensation.
Capito, cioè, okay,
cose sono rimasto indietro.
Comunque, Piero, poi la mettiamo adesso la prima pausetta che ci prendiamo del tuo spezzone, che è sempre più lungo il tuo spezzone, questa mi sono commentato. Comunque, vabbè, io direi andiamo subito
in medias res.
La Coppa Italia. Diciamo che se c'è una cosa che stranamente unisce me e Marco nella valutazione, è che la Coppa Italia, così come congegnata, così come strutturata in Italia, fa schifo.
Valga la coppa del nonno.
Ma sì, ma forse neanche.
Nemmeno.
Dialogando fra di noi, ho scoperto che anche tu, ma come immaginavo in realtà, la consideri, diciamo, un obbrobrio, io direi un'occasione persa, l'ennesima occasione persa che il calcio italiano colleziona rispetto alle sue possibilità di fare qualcosa di decente. Magari i motivi per cui noi tre la consideriamo inutile, se non diciamo dannosa, forse sono diversi. Io dico il mio. Innanzitutto è un torneo che non coinvolge minimamente dal punto di vista emotivo, perché così spezzettato senza senso nel campionato non dà proprio l'idea della continuità, no? Poi così, con questa formula strana per cui ci sono alcune partite andate e ritorno, alcune soltanto a turno unico, mi sembra una cosa raffazzonata, il cui primo pensiero è quello di disturbare il meno possibile le società e il resto delle competizioni, e già questo, se uno pensa insomma alle coppe nazionali di alcuni altri paesi. E poi onestamente, perché poi mi sembra anche pensata in modo tale da permettere più o meno sempre alle stesse squadre di arrivare in fondo ed essere un po' il contentino per le stagioni andate male di qualche società, vedi noi l'anno scorso, caro Piero. E invece sarebbe bello aprirla, no? Vedere delle partite tra, non lo so, squadre super blasonate, squadre della serie B, se non addirittura anche di categorie inferiori, con quelle vicende, quelle storie di miracoli calcistici che ogni tanto vengono fuori. Più o meno questi sono i miei motivi. Fate outing voi, non so, Piero, tu parla e poi sentiamo Marco.
Ma sono esattamente gli stessi. Cioè, secondo me c'è un problema ancora più grave, cioè il fatto è una competizione fatta per proteggere tre o quattro squadre sulla base di fantomatici diritti, per cui se queste 4-5 squadre non arrivano in fondo, questa coppa non interessa. È una cavolata pazzesca, già dimostrata in altri paesi, in altre nazioni, dove si fanno formule straordinarie. Cioè, penso alla Francia, dove giocano addirittura tutte le squadre praticamente dalla settima, ottava, nona categoria, con partite nella Nuova Caledonia, gente prende e fa 5.000 chilometri per andare a giocare una partita, sempre a partita unica, e normalmente con due formule molto semplici: o si fa il sorteggio puro, oppure si va a giocare nella casa della squadra più scarsa, no? Sotto la categoria più inferiore. Cioè, secondo me è bellissima. In Spagna l'hanno rimessa a posto, anche qui c'era un po' il problema con l'italiano, l'hanno si sono messi in discussione, ora giocano praticamente tutta la A, tutta la B, tutta la C, e poi ci sono squadre di Serie D, addirittura squadre della quinta categoria, addirittura squadre della sesta categoria, perché ci sono delle fasi regionali, e quindi se te vinci, diciamo, la fase della, si chiama la Coppa Federazione, se vinci le fasi regionali della Coppa Federazione, che è aperta anche a squadre, ecco, della sesta, della settima categoria, vai alla fase nazionale della Coppa del Re. Quindi questo, poi no, non parliamo della FA Cup, che è un'istituzione che sorteggio puro, per esempio al prossimo turno ci sono squadre ancora della Champions 2 e tocca un Arsenal Manchester United, è uscito fuori in sorteggio Arsenal Manchester United, poi gioca il Leyton Town contro un'altra di queste squadre, così. Cioè, credo che questo fascino è straordinario, è bello, e quello che poi dici, miracoli sportivi, questi giorni si sta giocando in Spagna. Ieri una squadra di quarta categoria ha eliminato il Girona di Champions.
Logroñés.
L'Atletico perdeva l'84esimo 1-0 oggi contro l'Orihuela, che è un'altra squadra di quarta categoria. Alla fine ha rimontato negli ultimi 3-5 minuti, ha fatto 3 reti. Ma ecco, il Getafe ha vinto a rigori con un'altra squadra di quarta categoria. Cioè, sono questi miracoli sportivi che, fra l'altro, dai la possibilità di spazio anche a giocatori magari che vedi meno, no? Che non giocano durante l'anno, perché poi tutte queste rose di 25 giocatori per club che non fanno le coppe, a che servono? Anche lì, no? Cioè, se no, che ci fai con 25 giocatori se fai solo una manifestazione e giochi poco? Boh, non lo so. Cioè, non lo so, sì, lo so. Cioè, in Italia purtroppo secondo me è il torneo più brutto del mondo, la Coppa Italia. Cioè, proprio così, senza. Ci ho pensato, l'ho guardato, nemmeno la seconda. La Serie B armena, che è un classico che si cita in questi casi, nemmeno la Serie B armena, secondo me, è così deprimente. Ho mandato una foto di oggi, di stasera, di De Laurenti che si è addormentato,
sì,
in tribuna della squadra.
Beh, ora però Noslin gli ha fatto 3 gol, quindi si sarà svegliato.
Si sarà svegliato, sì, esatto. Gli ha fatto 3 gol.
Noslin.
Quanti minuti aveva fatto fino ad oggi?
15.
Esatto, quindi sì, magari meno male per lui che è riuscito a fare questa coppa. Ecco, questo penso io, non so che pensa Marco.
No, io penso come voi che è una coppa che, anche come calendarizzazione, a me piaceva molto quando si iniziava a giocare d'estate, perché comunque faceva anche un po' parte della preparazione precampionato, e quindi si vedevano partite che già cominciavano ad agosto, che avevano molto più senso della classica amichevole, perché comunque si giocava per qualcosa.
Certo.
Invece adesso l'hanno incastrate tra le giornate di campionato e già gli allenatori ci investivano poco. Adesso veramente, cioè, il primo è non farsi male, e quindi vedi queste partite che sono delle partite così, molto spesso delle partite finte, si va ai rigori veramente, poi si vedono non so se hai visto il rigore di Ken ieri, lo dicevo, la palla l'hanno trovata veramente a Scandicci, ha tirato un rigore fuori dalla curva ferrovia, una cosa incredibile. È bellissimo. Sì, peccato però, perché io da tifoso la Coppa Italia la vorrei vincere tutti gli anni. E io ho questa. Infatti, recentemente l'Inter l'ha vinta 2-3 volte con Inzaghi, e questa cosa mi ha fatto molto piacere, anche perché poi la finale spesso si gioca a Roma e sono sempre stato presente. Però
sì,
una volta anche
quello,
contro, cioè, di voi, mi pare.
Si torna sempre al discorso degli inglesi, no? Degli inglesi sanno fare queste cose. Le semifinali della FA Cup a Wembley, c'è sempre 90.000 spettatori, sempre pieni, anche se gioca la Dinamo Procchio contro cioè, sì. sempre, è una roba perché non si riescono a copiare nemmeno le cose, perché questo basta copiare, cioè non è che bisogna pensare, basta copiare, perché dobbiamo tutelare le 4-5 squadre, quello che hai appena detto te, gli allenatori la snobbano e quindi le mettono in campo giocatori buoni solo dalle semifinali in poi. Non ho capito a cosa serve questa Coppa Italia.
Che Dinamo Procchio significa che sei familiare con l'Isola d'Elba.
Sì, ci ho giocato a Procchio, ci ho giocato con la maglia è un classico, la cito sempre, il Dinamo Procchio, c'era addirittura, credo fu l'ultima stagione di Dolso, bandiera
grande, Arrigo Dolso,
che c'aveva già 40 anni, ci giocai con la maglia del Caldana a Procchio, in un campo straordinario in mezzo alle montagne dell'Elba, un bel posto.
Esatto.
Io
categoria è stretta,
che poi in realtà, se ci pensate bene, la vittoria della Coppa Italia ti porta in Europa League, quindi in realtà potrebbe essere uno stimolo per squadre, diciamo, meno blasonate a metterci dentro, no? Perché voglio dire, comunque partecipare o meno all'Europa League, per carità, non è la Champions, ma per una, non so, per una Fiorentina.
Un
per,
tempo
per...
ti mandava in Coppa delle Coppe.
Bella Coppa delle Coppe, piaceva tanto a me.
Sì, bei tempi, il mercoledì che si giocava, se si iniziava del pomeriggio alle 3 e si finiva alla, alle 11 e mezzo la sera la replica della partita. Perché c'era due UEFA, la Coppa delle Coppe e la, e la, e la Coppa dei Campioni. 4 partite, 3 e mezzo, 5 e mezzo, 8 e mezzo e 11 in differita, 10 e mezzo in differita. Era belle giornate.
E poi il giovedì Eurogol, Eurogol fino sì. a tardi con De Laurentiis e Martino.
Potrebbe essere un'idea quella di mettere, lo chiedo a tutti e due, di mettere in palio la, una qualificazione in Champions, un posto Champions.
Per secondo me sarebbe, ma non è il problema che, il, che sia importante o no, perché alla fine è importante quando arrivi in fondo, è sempre importante, perché alla fine è un trofeo, quello che ha detto, salva un po' la stagione, no? Però secondo me il problema è la formula, cioè il problema è come ci arrivi, cioè devi fare, devi avere una formula che sia attraente, che se no fai una supercoppa, fa le 8 squadre più, perché oggi è una supercoppa, fra l'altro anche molto pilotata, cioè tutti i sorteggi pilotati, tutte le combinazioni, sì, sì, già sì, contro sì. i joy, cioè una no, cosa è proprio,
è proprio una, è, no, sì. a Roma diciamo è brutta per di brutta proprio, nel senso è è tutto sbagliato, la formula secondo me dovrebbe essere una formula esatto. con un sorteggio il più ampio possibile che metta a confronto io farei Serie A e B insieme, adesso non lo so come, perché subito tutti dentro senza teste di serie, forse
in Inghilterra l'hanno un po' cambiata, perché prima era sorteggio puro tutti, ora è un po' cambiata, ma ne entrano mi sembra dal terzo turno, dal terzo turno entrano le squadre di Premier, e in Spagna entrano tutte dal, anche qui dal terzo turno, meno le quattro che giocano la Supercoppa che è a gennaio, che coincide con la giornata che c'è a gennaio, e poi quindi dal quarto turno entrano anche lì tutte quelle più grandi, fra l'altro quelle in Spagna, quelle di categoria inferiore, quindi quelle che vengono, come ho detto prima, dalla Coppa Federazione, che sono di seconda, normalmente di della quarta categoria, quindi di seconda ref, dove gioca il nostro Guadalajara per capirci, e da lì poi giochi direttamente contro la squadra di Serie A, ti sorteggiano contro la squadra, cioè, della Liga, quindi anche lì è una cosa molto molto interessante. E la Rosas, che addirittura di quinta categoria, avversario del Villalba poco tempo fa, ha giocato col Sevilla due settimane fa in casa, a casa sua, quindi hanno fatto i classici, hanno messo le tribune portatili, sì. tutta questa roba qui, le televisioni, poi prendi 35.000 euro per turno se passi il turno, che anche questa è una cosa importante, perché per una squadretta di quinta categoria 35.000 euro sono soldi, no? Più l'incasso, quindi certo. chiaramente tutto un sistema anche che serve a questo. E questo in Italia non ci piace, non si è capito e non interessa chiaramente.
Parliamo
un grossetto di Serie D sorteggiato contro la Roma per inventarmi un accoppiamento, è una partita importante per una città, no? È un momento interessante, bello, vanno 5.000 persone allo stadio probabilmente, capito?
Sì, sì,
ci fai l'incasso dell'anno
anche 6.000, sì sì.
Io prima di cambiare argomento, a sto punto è il momento dei sentimenti, è il momento del cuore, è il momento della dedica al nostro ascoltatore Pier. Vuoi dedicarla a qualcuno questa canzone, Piero?
No, a me stesso, non so perché mi piace questa canzone dal 1983, è probabilmente la mia canzone preferita. Mi è venuta così perché siamo in tempi di Spotify, che oggi faceva i ricordi dell'anno, no?
Sì, sì.
È fra quelle che ascolto sempre, praticamente. Okay. Sì.
Perché bisogna volere bene a se stessi. Quindi questa canzone, il nostro Piero, la dedica a Piero. Ascoltiamola.
Vai.
But they got me working night and day. A bunch
diciamo sonorità un po'
fine anni 80, dai.
Un po' 80s, dai.
Inizio 1983,
inizio.
Australiano, fra l'altro, Robin,
quando gonfiavi le reti in terza categoria,
no, ancora no, ero giovane. Le facevo a fine anni 80, fine anni 80.
Allora, volevamo parlare del caso Bove da una prospettiva manageriale, cioè una prospettiva più di protocollo medico. È l'ennesima prova che ci sono determinate situazioni, determinate patologie che sfuggono comunque per la loro, così come si dice, natura a tutti i tipi di controlli che un atleta può farsi, no? Non so, ora tu hai la tua esperienza, questi stanno in Serie A, però è incredibile come a intervalli più o meno regolari, speriamo sempre meno, però ci siamo trovati di fronte a partite interrotte con giocatori che rantolano sul terreno di gioco.
Atleti che dovrebbero essere, immagino che lo siano, ipercontrollati da quel soprattutto dal punto di vista cardiologico, eppure sempre lì si va a cascare. Adesso Eriksen, ma prima ce ne sono stati tanti. Adesso io non so voi come vi muovete dal punto di vista, immagino ci siano dei protocolli obbligatori standard per tutti.
Sì, allora intanto chiaramente questo è il terrore di qualsiasi dirigente sportivo, cioè chiaramente si parla proprio della preoccupazione più grossa, assolutamente, perché è chiaro che i controlli che ci sono in queste categorie non sono quelli a livello di Serie A. Chiaramente tutti i giocatori devono essere provvisti di certificato medico, e non è un foglio che si firma da un amico medico, no? Cioè è una visita seria che fa la federazione, quindi tutti i giocatori di tutte le categorie hanno questo controllo. Fra l'altro quelli di una certa età fanno anche, cioè di certa età si parla di 30, sopra i 30 anni mi sembra, di 35, fanno anche delle visite più esaustive proprio per evitare problemi in questo senso. Quindi, prima di tutto la prevenzione in questo senso, però chiaramente succede in giocatori iperprofessionisti, figuriamoci, no, anche sui campi di provincia. Poi praticamente in tutti i campi ci sono i defibrillatori e si insegna agli allenatori a saperlo usare, e poi chiaramente per le prime squadre, quindi già dalla quinta categoria, addirittura dalla sesta, c'è l'ambulanza presente. C'è un po' di, fra virgolette, polemica, perché spesso l'ambulanza è della protezione civile, e praticamente la protezione civile non ha la capacità di, nemmeno la responsabilità di rianimare, cioè se c'è un caso simile la protezione civile ti guarda e chiama l'ambulanza, quell'altra, diciamo, quella medica.
Infatti quello lì
è un problema.
Volevo dire una cosa a questo proposito: abbiamo visto durante il momento delicatissimo, quando Bove si è sentito male, che i giocatori ignari del protocollo e ignari soprattutto di chi debba fare cosa, tipo Di Marco, Mandragora, sono andati da quel poveretto che era l'autista dell'ambulanza e gli hanno urlato di tutto perché lui non entrava in campo. Allora io me la sono un po' studiata, l'ambulanza non deve entrare nel terreno di gioco perché gli strumenti per salvare la vita sul momento sono già presenti al personale che sta in campo, quindi i barellieri e le persone che stanno a bordo campo hanno già tutto l'occorrente per prestare il primissimo soccorso. La motivazione per cui l'ambulanza non debba entrare nel campo è una motivazione che vi sembrerà buffa e anche un po' banale, però se ci pensate bene, ora non era il caso del Franchi perché era una giornata secca e il campo era duro, ma si vuole evitare che l'ambulanza si possa impantanare con le ruote,
sì,
e quindi possa in qualche maniera crearsi una situazione che possa far perdere quei 10 minuti che possono fare la differenza tra una vita salvata e una morte durante il trasporto.
Sì, no, non è ridicolo, è una cosa molto seria, perché chiaramente c'è un protocollo, non è che poi sta a guardare se è piovuto o non è piovuto, quindi siccome gli strumenti sono in campo e la distanza dal campo all'ambulanza è molto ridotto, chiaramente è molto meglio non rischiare che si blocchi l'ambulanza per qualsiasi ragione, che sia sulla porta, diciamo, d'uscita, che è normalmente dove stanno, e non farla entrare. Poi per esempio in casi nostri noi abbiamo visto una cosa che conosco proprio perché sono stato presente alla spiegazione, ci aveva dato la Croce Rossa in questo caso, e noi abbiamo anche una pista, quindi l'ambulanza in quel caso non può fare, nemmeno può passare in mezzo alla pista e poi arrivare sul campo in questo caso sintetico, cioè tutto un problema di protocollo, quindi l'ambulanza è girata verso la porta d'uscita, arriva direttamente i barellieri e caricano nel caso sull'ambulanza. Noi abbiamo avuto solo un caso che poi non si è risolto, niente di grave per fortuna, però sì che c'è stato un giocatore svenuto dell'altra squadra in una partita del Viglialba e c'era la protezione civile, purtroppo la protezione civile c'è stato un momento di grande tensione perché non sono intervenuti, cioè sono stati più i medici delle due squadre, loro hanno spiegato, hanno chiamato l'altra ambulanza, quindi è arrivata l'altra ambulanza, cioè, diciamo la protezione civile serve per se qualcuno si rompe un piede, una gamba o quello che è, ti portano loro all'ospedale praticamente, ma non possono rianimare, non possono fare questo tipo di cose.
Questo però...
Italia, da qualche anno si usa tanto il difibrillatore, cioè si usa tanto, è distribuito da tutte le parti il difibrillatore, anche in Italia, però l'ho visto sì. In quasi tutti gli impianti dove sono stato per altre cose magari.
No, però è una cosa un po' senza senso, perché in realtà l'unica questione veramente importante, perché se tu ti rompi il piede, per carità, però ti rompi il piede, ti metti un attimo fermo, arriva l'ambulanza e ti porta via. L'unica cosa per cui serve tempestività anche nel trasporto è proprio quella di questioni di natura cardiologica, è un po' un controsenso.
Sì, sì, sì. Certo, ma non c'hanno la preparazione, cioè sono persone che sono volontari, la protezione civile sono volontari. E non sempre c'è il medico.
Adesso potresti esserci tu, quindi io preferirei che tu non mi trattassi, ecco.
Beh, ma se io so farlo.
No, ma siccome non lo sai fare, preferirei esalare l'ultimo respiro in braccio a Capponi piuttosto che a te.
Magari lui
lo fa. No, insomma, comunque, no, una cosa curiosa è che è successo, non mi ricordo, non molto tempo fa, forse questa stagione addirittura, no, la stagione scorsa. Che non so dove, non mi ricordo in che campo, è arrivato, cioè c'era un medico in tribuna, come nei film, no? C'è un medico sull'aereo,
sì,
no?
Sì, sì,
c'era
sì.
Un medico in tribuna, ma una partita di categoria infima, dove non c'era nemmeno l'ambulanza, non c'era niente, invece c'era un medico in tribuna e per fortuna ha fatto le manovre, diciamo, corrispondenti finché è arrivata l'ambulanza e ha salvato a un ragazzo che giocava, insomma,
ecco,
no?
Perché anche lì, no, il buon Cataldi in tutta buona fede pare che abbia preso la lingua di Bove e l'abbia estratta, che tutti si sa che si deve evitare che la lingua finisca all'interno della trachea, e oggi leggevo che insomma medici esperti hanno detto è molto rischioso perché l'uomo che in quel momento è in crisi potrebbe addirittura chiudere il morso e quindi ci puoi rimettere anche, perché poi quando sei lì che c'hai magari un attacco epilettico tu non sai la forza che sprigiona il paziente e quindi ti potresti anche giocare, ci sono persone che ci hanno lasciato le falangette, ma al di là di quello c'è proprio un altro tipo di tecnica, tu non devi mettere la mano in bocca ma devi retrovertere la testa, quindi devi spingere con l'indice, il medio, il mento del giocatore all'indietro. Pare che questa manovra, l'ho letto, impedisca alla lingua di finire dentro. È controintuitiva perché se io alzo certo. La testa, però pare che sia questa l'unica maniera. E quindi ieri, nel caso di Bove, è andata bene anche da questo profilo.
Sì, sì, io se mi capitasse ad essere al posto di Cataldi farei esattamente come lui.
Sì.
Per cui voglio dire. Dicevi Piero, scusa?
No, io rimango basito però del fatto che non si riesca a detettare questo tipo, cioè non si capisce come è possibile. Ho letto oggi che forse lui aveva già fatto tipo, non so, voglio dire una cavolata, ma 30-40 controlli cardiologici nella sua carriera professionistica, cioè non è la visita, questi non è che fanno la visita medica, le famose visite mediche a inizio stagione, no, questi sono controllatissimissimi, cioè giocano con gli apparati direttamente, cioè, sì. Giocano
giocano monitorati, sì, con le fasce cardio.
Mi sembra incredibile, lo posso capire che ne so, 30 anni fa un merito all'Inter diamoglielo ogni tanto, non ce n'ha tanti, ma insomma la storia di Juanco Cano che fu salvato praticamente la vita all'Inter, li salvò a quel ragazzo,
sì. Moratti ha salvato la vita,
Moratti ha salvato la vita, cioè voglio dire, mi sembra quello è però successo quanto 30 anni fa, Marco, se non mi sbaglio,
96,
che giocano direttamente con questi affarini messi qui sul corpo e misurano tutto, mi sembra incredibile che un giocatore professionista, però poi penso ai casi che sono successi, Carr, che è il famoso, quello che gli dedicò la vittoria a Iniesta, che morì a Coverciano, morte subito, dice in spagnolo, praticamente un infarto uguale,
sudden death,
giocatori sì, esatto, totalmente controllati ai massimi livelli, però evidentemente questo non
Astori,
si riesce
a Puerta,
Puerta, ma quello di Puerta lo vi in diretta, io quello di Puerta ero, guardavo la partita, quello di Puerta. Cioè, roba che, quando tanto che uscì pensavamo che non era successo niente, ma andando via, perché uscì sui propri piedi dallo stadio.
Sì, sì.
Poi svenne le spogliatoie e non si è più ripreso. No, è una roba allucinante, cioè, è difficile da capire, però chiaramente c'è qualcosa che non riusciamo a trovare, no? È chiaro, è così. Perché non sono superficiali, a questi livelli ormai c'è la medicina, i controlli sono assoluti, no?
Sì, probabilmente ci sono assoluti. Ma io mi stupii tanto, non so se vi ricordate, quando fu trovato Cassano, che già giocava al Milan, quindi era già nella parte finale della sua carriera, con un buco nel cuore. Vi ricordate
sì.
Che aveva
si trovano spesso, cioè, si trovano più spesso di quello che sembra, queste cose. E poi fatto tanti giocano anche firmando una dichiarazione di responsabilità, perché ci sono club e direttamente non ti farebbero giocare. Poi il caso di Eriksen, che in Italia non gioca, non può giocare.
Ecco, direttamente. Pare che anche Bove, qualora dovessero inserirgli un defibrillatore sottocutaneo, non potrebbe più giocare in Italia.
Non potrebbe più giocare in Italia.
Anche lì
no.
È folle,
deve
ragazzi.
Perché
significa che ha latitudini diverse, il cuore funziona in maniera diversa? Questa è un'altra follia.
No, è solo un problema di protocollo. È un problema di protocollo. Cioè, ci sono nazioni che ti assumi la responsabilità e ti fanno giocare, e altre che no. Ma sai, alla fine c'è una nazione dove c'è la legge contro il suicidio, altre no, dove c'è l'eutanasia e altre no. Quindi anche l'etica della morte non è la stessa, no? Anche
no,
l'etica della
morte,
però
in un contesto del genere colpisce molto che si sta parlando. Vi ricordate Morosini?
Morosini, chi se lo dimentica?
Come no?
Sono tanti, già adesso soltanto facendo affidamento alle nostre stanche memorie, già se ne sono venuti fuori 7-8 nomi, il che vuol dire che statisticamente è un dato che si ripete molto spesso. Non so.
Il ragazzo camerunense che giocava in Portogallo, come si chiamava? E morì anche lui in diretta a mezzo al campo.
Miklos Fer, ve lo ricordate? Forse
esattamente lui. Sì, proprio. Cioè, no, assolutamente, però ripeto, pensi sempre che con il tempo e con la tecnologia, la medicina, queste cose non succedono più, però chiaramente non siamo ancora preparati. Io volevo fare anche una considerazione positiva, diciamo, anche un po' nella gestione della situazione. Credo che sono stati bravi tutti a preservare la privacy, no? intorno al giocatore. Quello ormai è diventato un protocollo nel protocollo.
Sì,
no?
Sì, naturale,
un protocollo naturale. E poi anche la gestione, per quello che ho visto dopo, di Sky, che è stata molto positiva in questo senso, cioè non hanno fatto nessun tipo di sciacallaggio, diciamo, spagnolo giornalistico. Secondo me è stata una gestione abbastanza ben fatta.
Caressa, no? È stato un grande professionista.
Sì, Caressa è stato bravo, e insomma si vede che queste cose ormai sono anche quelle, probabilmente hanno un protocollo anche di quello, no? C'hanno un protocollo anche di quello, anche
sì,
loro,
sì,
devono trattare queste cose in un certo modo.
Si
no?
Parla solo di quello che è confermato e certo, altrimenti non si parla.
Esatto, non si fa ipotesi, non si fa.
Il resto lo fanno su YouTube, il resto.
Penso che.
Sì, no, su Twitter, che andrebbe chiuso.
Madonna, Twitter
andrebbe
chiuso. Tremendo.
X.
E devo dire che adesso non so se è colpa di Elon Musk, ma da quando è diventato X è veramente diventato un luogo virtuale
terribile. Sì, no, è colpa sua. Il problema è che noi siamo bloccati lì, nel senso che per i club è fondamentale, però io credo ne uscirò molto presto, cioè credo che sono vicinissimo ad uscirne, perché è insopportabile, è uno spazio diventato insopportabile. Per i club è utile, perché è un po' diciamo il posto dove in tempo reale si danno le informazioni delle partite, i risultati, i gol, il video del gol, però non ci si può più stare, cioè è veramente diventato la fogna del mondo. È la fogna
peggio
del
di
mondo,
Facebook, veramente. E non pensavo fosse possibile.
No, 100 volte, anche perché in Facebook c'è molto meno anonimato, no? Quindi come invece su X è tutto anonimo, quindi ognuno dice quello che cavolo gli pare, dall'impunità assoluta. Sono i profili delle persone normali, sono sempre meno, gli hater sono migliaia, e Facebook poi anche lo vai a cercare. Poi sai, Facebook ha una caratteristica, in fin dei conti qualcuno devi seguire o devi essere creato te una pagina, invece Twitter ti dà direttamente cose che secondo loro ti potrebbero interessare, quindi ti mischi costantemente situazioni complesse. No, è diventata una cosa scandalosa. E naturalmente la colpa è dei vaccini, dei
bot. Assolutamente, ma guarda, è una cosa incredibile.
Sai che ho scoperto una cosa, che prima non moriva nessuno, cioè fino al 2020 non ha mai morto nessuno, non c'è mai stato un infarto, non c'è mai stato niente, si sono iniziate a morire le persone solo dopo il Covid. È una cosa
che poi tra l'altro, un certo tipo di miocardite, ho letto, è in alcuni casi conseguenza del Covid, non del vaccino. Cioè, se uno vuole collegare la miocardite a quello che è successo nel 2020, nel 2021, lo collega
alla malattia,
non al vaccino. Comunque, questa è una cosa incredibile.
Certo. Non la cura,
ma guarda, vabbè,
argomento difficile.
Ma torniamo adesso a cose più amene.
No, io volevo invece coinvolgervi. Poi, non so di cosa volevi parlare.
Mi sta a cuore a me, Zaniolo.
Ah, Zaniolo.
Perché insomma Zaniolo, la lista Zaniolo, degli eredi di Balotelli si
tu hai seguito infittisce. Hai seguito questa vicenda italiani provincialismo?
No, ho visto delle immagini di provincialismo allo stato puro, no? Alla fine
si è raschiato il barile.
Esaltazione dell'odio, ma l'odio è un grande strumento che muove le montagne, muove montagne l'odio,
Guarda,
lo spirito di rivalsa è fondamentale,
vi dico la mia. A me onestamente, io sto iniziando a leggere, a parte pochissimi casi, in maniera un po' quasi infastidita l'ipocrisia del rituale che tu segni alla tua ex squadra, che magari ti ha scaricato malamente e non esulti.
Ora però qui stiamo, non è il caso di Zaniolo, Zaniolo è stato a Roma, si è rotto due crociati, la Roma l'ha aspettato, quando era pronto ha puntato i piedi, lì ha spaccato uno spogliatoio, a gennaio ha puntato i piedi, ha voluto essere venduto, lì non ci voglio andare, vai al Besiktas, torni, fai gol e fai tutta questa sceneggiata.
Beh, però prima del gol, dal momento in cui si è
il pubblico, ma che ti aspetti, che ti diano una rosa?
Ma però a me sembra tutto normale. A me sembra normale che il pubblico lo offenda.
Normale non è, quel ragazzo non insomma, vabbè, ora siamo in radio, non lo posso dire, però.
Te che ne pensi?
Ma il concetto di normalità nel calcio non può essere applicato.
E se sei
una passione, nemmeno il comportamento dei tifosi è mai normale, perché sennò non sarebbero tifosi. Si nasconde un po' dietro tutto, no? Io solo la penso come te, un po' Alessio. Cioè, io credo che il discorso. Io se faccio il professionista, io infatti mi definisco nel mio lavoro di consulenza un mercenario, perché lavoro per 20 marchi diversi che sono concorrenti fra di loro. Io uno mi paga tanto, bacio la foto della moglie del presidente dell'azienda, bacio lo scudo e faccio lo lascio da baciare,
ragazzi,
e quindi mi hanno mandato via tre mesi prima, le insulto anch'io.
Ma non stiamo dicendo che non doveva esultare, ma non doveva fare quello che ha fatto.
No, esagerato, cioè, sono d'accordo.
Marco, perdonami, dai, ma tu da Zaniolo che ti aspetti? Scusami,
parliamo di questo. È come appunto come se lo avesse fatto Balotelli. Cioè,
ma ci sono dei giocatori, ci sono dei ragazzi
non ha la lucidità di potersi comportare come ci si comporta tra gente, tra
ti
colleghi.
Ricordi, ti ricordi il famoso episodio? Forse tu te lo ricordi, c'è una buona cosa. Noi ce lo ricordiamo, Piero da Juventini, dello schiaffo di Cuffré a Del Piero. Ve lo ricordate?
Sì.
Io veramente poco.
Vabbè, un Roma-Juve del Cuffré molla un pizzone a Del Piero. Del Piero non reagisce e gli dice: bravo, complimenti. Se al posto di Del Piero ci fosse stato anche Totti,
partita sospesa,
anche Totti gli menava. Dico Totti per dire uno che è il famoso calcione a Balotelli, nel senso che poi anche lì uno potrebbe dire, qualcuno pensa che pure ha fatto bene.
Sì, io sono tranquillo.
Però io penso che, come in tutti i contesti umani, ci siano le persone che reagiscono in maniera matura, le persone che reagiscono in maniera infantile.
Siamo d'accordo.
Io che Zaniolo sia un ragazzino.
Vabbè, siamo d'accordo.
Alla fine,
ero partito da questa idea qui, insomma, ecco.
No, ma io su questo siamo d'accordo. Io dico soltanto.
Stavo pensando a proposito di reazioni di un episodio raccontatomi in prima persona da un giocatore. Che di un ritorno all'aeroporto di Torino della Juventus, in cui un gruppetto di una decina di tifosi insultarono Zidane, e dietro a Zidane arrivava
Montero,
Pablo Montero, sì, che praticamente da solo, credo, scavalcò la trasenna dell'aeroporto e picchiò 5-6 tifosi lui da solo perché offendevano Zidane, però stava pensando alle reazioni, no?
Però
Zidane manco li ascoltava.
Io faccio una distinzione fra la caratterialità di un Montero e quella di uno Zeno, di un Balotelli. Cioè Montero era uno
un uomo d'onore, un ombre verticale,
aveva il suo codice,
uno a cui non devi rompere
il suo codice d'onore, lui andava a difendere l'amico.
Sì.
L'amico che era in difficoltà, perché Zidane era un timido, quindi chiaramente era in difficoltà,
era inerme,
no? Era un timido. Sì, era un inerme,
anche nei suoi eccessi in campo, perché Montero era uno che menava
parecchio.
Era uno che si comportava da in modo serio, cioè era serio nel suo modo di fare,
un po' come Pasquale Bruno, no?
Bravissimo.
Sì, questi, Pietro Berkwood, questi personaggi
Invece parliamo, il discorso che facevamo io ionizzavo sulla mia campagna acquisti di Fantacalcio, che fortunatamente sto facendo, che mi avevo ritrovato nella stessa squadra. Così Leao, Balotelli, Ken e un altro che non mi ricordo.
Un reparto psichiatrico più che
quell'atteggiamento che poi Leao in realtà è soltanto leggero, ma non è
io
non
che era l'Atletico Basaglia.
no però ci sono dei caratteri che sono un pochino più più infantili
certo.
Io penso che tu lo veda quotidianamente, Piero, parliamo di ragazzi giovani.
Giovanissimi, cioè una roba allucinante, cioè difficilissima. Io non capisco nemmeno come fanno, cioè li veramente sono veramente bravi, cioè veramente ragazzini proprio di parlo. Noi abbiamo qualche giocatore che rappresentiamo, anche ragazzi di 15 anni, di 16 anni, di 17 anni, che hanno già delle attenzioni addosso, delle responsabilità, delle famiglie dietro. Io secondo me hanno un merito straordinario, cioè io con ragazzi di 18 anni che magari giocano nella giovanile, nella primavera del Real Madrid, che guadagnano una determinata cifra, che hanno spostato la famiglia per poter giocare, perché a certa età non puoi spostarti, no? Non puoi fare un contratto finché non sei maggiorenne, cioè assumono delle responsabilità a delle età incredibili. Secondo me sono bravi, cioè veramente bravi. È normale poi che qualcuno la maturazione sia prima, altri
bene,
molto dopo.
Bene, immaginiamo che ne so, un Cassano, un Balotelli, oppure insomma, qualcuno che abbia avuto comunque la formazione non proprio, no? E ti ritrovi comunque a firmare contratti da centinaia di migliaia d'euro all'anno a 19, 18.
Ma non sono solamente adesso i contratti, sono anche come ti tratta il discorso intorno. Cioè loro si subito trovano da una parte tutto un mondo che li vizia in tutti i modi, ristoranti, locali notturni, cioè tutta una serie di cose dove non pagano più, vengono invitati costantemente, giro evidentemente, è brutto dirlo, ma anche giri di donne assolutamente alla caccia di queste relazioni. Tra l'altro quest'anno si è sposato Hendrik, ha 18 anni, si è sposato, ma il Madrid l'ha fomentato, cioè questa relazione con questa ragazza da 2-3 anni, addirittura quando ce n'avevano 15, sono coetanei, si è sposato, perché è fondamentale che un giocatore di calcio si sposi, perché sennò entra in un contesto già da sposato complicato da gestire, ma da single è di una difficoltà assoluta.
Ancora
gli amici degli amici, quelli che vivono a sbaffo intorno al giocatore di calcio, che è un'altra categoria straordinaria. È un mondo molto difficile, ripeto, e poi quelli che magari hanno avuto più fortuna, con famiglie sane che lo appoggiano, hanno meno problemi, ma è un mondo difficile, se non c'hai una testa è un mondo molto complicato.
Comunque io mi immagino infatti, io a 19-20 anni, uno dei miei amici più cari che andava a giocare, cioè delirio più totale, cioè festa tutte le sere, capito? Questo è un problema da gestire. Comunque io allora Piero, noi
volevamo... faccio una battuta adesso, guarda, faccio una battuta. Negli ultimi 2 anni noi abbiamo fatto, il Villalba ha fatto stagione, diciamo, da Villalba normale. L'anno scorso eravamo filiale della Rio Matamoros, squadra di Serie C, e quest'anno siamo filiale fatta la squadra dell'Atletico Madrid, no? Quindi la differenza si vede è una battuta, ma non dal livello delle fidanzate in tribuna. È cambiato completamente il livello delle fidanzate in tribuna, completamente. una cosa buffa, però non è così buffa.
No, assolutamente no, anzi, spiega bene. Una cosa prima di... Poi, tra l'altro, ma tu volevi coinvolgere Piero nei prognostici?
Sì, siamo in chiusura, ho visto che c'è anche lui fino in fondo. I prognostici stavolta li facciamo in tre. Io leggo le partite, 1x o 2.
Aspetta, prima di questa cosa qui, ma una battuta velocissima. Voi cosa pensate del mondiale per club?
Ah, ho visto i gironi. Ho visto i gironi.
Vi piace?
Abbiamo due squadre. Sì. Io
a me piace.
Non vedo l'ora.
A me piace perché onestamente di queste partite se ne vede poche.
Anche a me. Io non vedo l'ora che si... Poi è due a un mese.
L'unica cosa buffa, la unica cosa veramente divertente è che inizia il 15 di giugno e finisce tipo il 15 di luglio, no?
Sì.
Quindi il 30 giugno c'è un sacco di giocatori svincolati, non so come faranno, però ci sono giocatori che potrebbero per assurdo iniziare il torneo in una squadra e finire in un'altra. C'è una roba meravigliosa, questa è la cosa più bella e divertente di tutte.
Mi ricordo,
non so come,
ragazzi,
addirittura dice che faranno un mini mercato a fine maggio per poter fare un mercato per quelle squadre lì. Non hanno capito come
ricordo. Aiutatemi, io mi ricordo un fumetto che forse uscì in cui ci stava questo, in cui c'era un mondiale per club.
Ma c'è stato il mondialito, eh? Ai tempi di Victorino, Uribe.
Sì.
L'Inter andò a giocare.
Sì, ma forse addirittura lo organizzava, non mi ricordo se ci fu organizzato, no, ma forse no, proprio mi confondo. Era forse organizzato per nazioni, c'era stato per nazioni addirittura, però non me lo ricordo. Lo dobbiamo cercare.
La prossima volta ne
parliamo. Però è figo, dai, giochi contro la squadra australiana e contro una squadra del Qatar.
Io non vedo l'ora, e spero che...
È divertente,
è divertente.
A voi vi è toccato il Manchester City comunque?
Sì.
Sì, però l'altro due sono l'altra volta Dinamo Procchio e Boccheggiano.
Alain e Wydad, sì. Casablanca.
Ma poi il Manchester City in questo momento, se fosse in questo momento il Manchester City sarebbe veramente un'opportunità.
Sì, il City sta bel messo maluccio, eh.
Sì, lo so.
Sì, va bene. È curioso.
Con Guardiola che si è graffiato un
faccia. Che si scortica. Va bene.
Dai, facciamo questi pronostici che siamo
allora,
in chiusura.
Vai. Inter Parma, inizio io. 1.
Vai Piero, tu?
1-1 per forza.
1 anche per me.
Atalanta-Milan.
Bello.
Atalanta-Milan, io dico 1.
Sì. Io dico X.
Io dico 2, sorpresone, con gol del mio...
Oh, grande.
Genoa-Torino. Io dico X.
Io dico 1.
Io dico 2.
Juventus-Bologna.
Ragazzi.
1.
Aia.
Tosta.
Bologna in forma.
Sì.
Ma lui non fa gol nemmeno a una porta da rugby.
Dai, rientra Vlahovic.
Deve vincere, dico uno.
Uno anch'io, non si può pensare.
Roma-Lecce.
L'importante che non sia 0-0.
Roma-Lecce è la prima grande partita di Ranieri, perché questa...
La vince Ranieri.
Anche per me.
Bello Roma-Lecce, mi ricordo Roma-Lecce, sì, 3-2 per il Lecce. Meraviglioso.
Madonna,
bella partita, ragazzi.
Ci vinse uno scudetto. Sì,
85.
Che... Meraviglioso, inaspettato.
Era tosto lo scudetto.
È molto tosto. Uno perché Daniele deve vincere per forza questa.
Sì.
Anche te uno?
Io uno pure io, Daniele la vince sicuro.
Fiorentina-Cagliari. Allora, Fiorentina-Cagliari, io dico X.
Hai ragione te, io dico X anch'io, sì.
Io addirittura dico 2.
E dai.
Però secondo me la Fiorentina ha finito. Dico tutto l'aspetto.
Ha finito.
Entra in crisi ufficiale.
Ma Verona-Empoli. Allora, Verona-Empoli.
Empoli. Come hai detto Empoli?
Empoli, come si dice?
Empoli.
No, Empoli, io sono toscano.
Empoli. Si dice Empoli. Empoli.
come loro dicono Elba. Sono andato all'Elba. Ma via.
All'Elba.
Verona-Empoli 2.
Poi secondo me vince l'Empoli. Vai, tocca a te Piero, scusa, ti trovo sempre il posto.
Io dico uno.
Io dico X da X.
Pagherà le fatiche della partita di ieri.
Io cambio e dico X.
X. X. Venezia Como. 2.
Due belle città.
Sì, giusto quello.
io dico 2. 2.
Vai.
Venezia male, eh.
Che dici tu?
Io dico X.
Napoli là, oggi c'è stata Lazio-Napoli, Napoli-Lazio.
Conte non sbaglia due volte di fila, ragazzi.
Vabbè, ha fatto turnover 11 su 11, dai.
X.
Ah, scusate,
X.
Io non ho detto. Madonna, purtroppo a malincuore, a torto collo, dico 1.
Io pure, anche se mi dispiace per Lazio, perché sono un grande tifoso di Baroni.
Dici 1?
Però dico 1, sì.
Chiudiamo con Monza-Udinese. X.
due
pure per il Memons Udinese,
va bene.
Allora chi,
vediamo come andiamo.
Chi vince, chi perde la prossima volta che ci vediamo offre una carbonara agli altri due.
Sì.
Se siamo a Roma, se siamo dalle parti tue,
se andiamo a Madrid
qualche altra cosa, dai, qualche altra cosa. No.
Ci sentiamo giovedì, Piero, un abbraccio, grazie.
Ciao Piero.
Un abbraccio a tutti. Ciao buonasera.
Buona serata. Bene, volano le trasmissioni insieme a voi, volano ragazzi. Buona musica, cioè, sempre quella.
Ma tieni sempre bassa.
Ma perché io voglio sentire parole, piace il potere della parola.
Capito,
il
ma
potere
è
della parola.
Contrario a ogni regola dello speakeraggio.
Non me ne frega niente.
Come sei?
Allora, Diego Armando saluta, 22:58, abbiamo iniziato perfetti, finiamo perfetti, siamo bravissimi.
Ma se sono io a darti i tempi, stai dentro la corsia. E il problema è quando vai a briglia sciolta.
Però dai, qualche bel momento di radio me lo sono vissuto pure io.
Amor di Dio, però tipo sempre con mezz'ora di ritardo, 20
vabbè,
minuti.
Che c'è allora, chi vuole sentire il podcast e tutti i nostri podcast li trova su radiocittaperta.it, ve li consigliamo perché sono puntate bellissime.
Sì.
Ringraziamo il nostro amico Yuri per essere intervenuto e aver parlato dall'aldilà con la voce del pensiero.
Ci ha raccontato il suo pensiero su Zaniolo.
Però Yuri, ce lo devi dire che pensi di Zaniolo, lui sarà incazzato nero, figurati.
Io ripeto giustamente, ma ha detto che stava poco bene, purtroppo
è infortunato il nostro piccolo Yuri. Diego Armando torna giovedì prossimo dalle 22 a cittaperta.it per chi ci vuole sentire in diretta, se no ripeto c'è sempre i podcast che sono molto 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 interessanti. Ciao Marco Bosco, buonasera.
Ciao a tutti.